È permesso? Ma buongiorno, carissima famiglia, sono Don Giuseppe. Sono venuto a trovarti anche oggi, carissimi, come state? Certo, non è una bella giornata di sole, ma quello che importa è che il sole brilli nei nostri cuori. La luce deve brillare nel nostro cuore. Sì, perché noi siamo quelli della luce, quelli che sono rinati a vita nuova, luce nuova, in Gesù risorto. Allora, sono venuto a stare con voi in compagnia un po', ci sediamo qui intorno alla tavola. Spero che ci siamo tutti, o al massimo che la mamma e il papà siano andati a lavorare, e allora questo ci permette di proseguire più serenamente la vita delle nostre famiglie. Ma oggi voglio dedicare un po' più di tempo, lo dedicherò poc'anzi, alla grande festa di oggi, perché oggi è il 13 maggio, è la giornata e la festa dell'apparizione della Madonna a Fatima, la Madonna di Fatima. Tanti fatti sono legati alla Madonna di Fatima, in questi giorni stanno girando tanti messaggi sui cellulari, la web, eccetera, sul terzo segreto di Fatima. Insomma, io vorrei dedicare un po' di tempo alla Madonna di Fatima, quindi la storia di oggi sarà dedicata a questa, ma siccome è un po' lunghetta la dedicherò anche domani, un po' in questi giorni. Adesso però tutti ci mettiamo in ascolto della parola del Signore. Prendete la Bibbia lì nel vostro angolo della preghiera. Proposito, avete messo i messaggi di pace, li avete scritti alle zampine delle colombe che avete realizzato in casa vostra un po' alla volta, se voi mi seguite. Giorno per giorno stiamo abbellendo la nostra casa di tante piccole cose, piccoli gesti, piccoli segni. Diventa una casa bellissima, diventa la famiglia di Dio, dei fratelli, delle sorelle, della gente che si vuole bene, una famiglia che si ama, diventa la casa della gioia. Tante cose belle. Oggi darò anche una piccola proposta, non so se le mamme e i papà saranno contenti, ma i ragazzi penso di sì. Bene, allora andiamo sempre al Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 8. È finito il capitolo 14, ieri il dono della pace, vi ricordate i messaggi di pace, la colomba segno dello spirito e dono della pace anche eccetera. Adesso il capitolo 15, sempre nei discorsi da Dio di Gesù dopo la lavanda dei piedi e l'ultima cena. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera, che il Padre e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Adesso Gesù continua in questi discorsi di intimità, dopo aver condiviso l'ultima cena e aver lavato i piedi ai suoi apostoli, ecco, continua in questi discorsi di intimità a spiegare in che cosa consiste il rapporto che lo lega con i suoi discepoli, e quindi anche con gli apostoli, e come va custodito questo rapporto di presenza. Lui è presente a noi, noi siamo presenti a lui, lui abita in noi, noi abitiamo in lui, un rapporto di inabitazione, di inesistenza reciproca, un rapporto di familiarità, come dicevo prima, un rapporto che ci dà la pace al di là e oltre ogni difficoltà, ogni tribolazione. Usa Gesù un'altra immagine per spiegare questo rapporto, quello della vite, dei tralci e dell'agricoltore che, davvero saggio coltivatore, deve zappare intorno alla vite, concimare, poi potare, curarla, questa vite, perché porti frutti. Ma i frutti vengono non dal tronco della vite, ma dal tralcio che parte dal tronco della vite. Insomma, se non avete mai visto una vite, andate in un vigneto a vedere una vite come è fatta. Parte dal terreno, che bisogna poi tagliare l'erba, che non cresca troppo alta perché non faccia l'ombra alla vite, e poi dopo deve essere un po' zappata. A febbraio era il tempo della potatura, devono essere tagliati i rami secchi, perché poi possa portare veramente rami nuovi, tralci nuovi, con acini nuovi, foglie nuove. E poi bisogna distinguere la vite vera da quella falsa, da quella, diciamo, potremmo dire selvatica, che non porta uva buona ma uva acida, mentre l'uva buona è quella che fa il vino buono. Gesù guarda l'immagine, sì, perché poco, ma ce n'è di vigneto anche in Palestina, anzi sono vini molto pregiati, costano molto, perché c'è molto caldo, quindi hanno molti gradi, quindi un po' liquorosi. Allora, Gesù paragona se stesso alla vite, ma la pianta della vite, dice, non riesce a stare in piedi se non c'è l'agricoltore che la coltiva con tanto amore. Io sono la vite e il Padre mio l'agricoltore che mi coltiva con tanto amore. Dissodi il terreno, innaffia, taglia l'erba, porta anche il verderame per cacciare via gli insetti cattivi, mi protegge il Padre. Mi pota! La vite va potata, va tagliata, dicono gli esperti, che quando viene la potatura della vite, i rami potati piangono, quasi la vite si mette a piangere. È un dolore, ma è necessario perché arrivino tralci nuovi in primavera con foglie nuove e poi acini nuovi di uva. Quello che Gesù diceva anche ieri, è necessario, bisogna passare attraverso molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio, nella gloria del Padre. Mistero della prova, della sofferenza, il mistero delle difficoltà, delle tribolazioni, specialmente della sofferenza innocente e ingiusta. Ma attaccata a questa vite servono anche i tralci che danno i grappoli d'uva. Se non ci fossero i tralci, la vite non produrrebbe niente. E i tralci sono i discepoli di Gesù, quelli che vivono attaccati a lui, quelli che vivono un rapporto di intimità con Gesù. Siamo noi, i suoi discepoli, quelli che credono in lui, quelli che si affidano alla sua parola. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, portate molto frutto e chiedete quello che volete e vi sarà fatto, perché senza di me non potete far nulla. Il tralcio, se è staccato dalla vite, cos'è? Niente, è da buttare, diventa secco, non produce niente, è sterile. Noi senza Gesù, senza l'attaccamento a Gesù, senza quella linfa che passa dalla radice della terra coltivata dal Padre alla pianta della vite, e attraverso la pianta della vite arriva il tralcio, e il tralcio arriva al grappolo d'uva, non c'è vita, non c'è niente. Senza Gesù noi non siamo niente, ecco perché noi non possiamo vivere senza Eucaristia. Sì, perché Gesù un giorno disse: io sono il pane vivo disceso dal cielo, e qui dice: io sono la vite vera. Là c'era il pane, qui c'è la vite che dà l'uva. Il pane è il corpo, l'uva, il vino è il sangue di Gesù. Vedete che c'è un riferimento all'Eucaristia anche qui, nell'immagine che Gesù usa. Insomma, ancora una volta ci viene spiegato qual è il tipo di rapporto che c'è tra noi, Gesù e tra Gesù e il Padre, e quindi per mezzo di Gesù tra noi e il Padre. Siamo tutti collegati. Abbiamo una linfa che ci attraversa, passa attraverso di noi. Da Dio Padre parte tutto, perché Lui coltiva, pianta, irriga, fa crescere, coltiva con amore, protegge dal male, pota per portare più frutto. Mistero delle sofferenze, delle prove della vita. A volte ci schiacciano e noi torniamo indietro e ci arrabbiamo con il Signore, ci stacchiamo da Lui e diventiamo sterili, secchi, non contiamo niente. Invece, se accogliamo le prove della vita, le difficoltà della vita, come una potatura necessaria per portare più frutto, come nella vite, quelle difficoltà, quelle sofferenze, quelle prove diventeranno invece delle grazie straordinarie che ci faranno portare ancora frutti buoni, dolci, abbondanti, come l'uva e il frutto dell'uva che è il vino, che rallegra le nostre tavole, la vita, i giorni di festa, la gioia della vita. E il Padre sarà contento, è glorificato, che portiamo molto frutto e diventiamo Suoi discepoli. Quando attraverso anche le prove della vita, invece di rinchiuderci in noi stessi, ci apriamo di più al Signore e ci apriamo di più agli altri e diamo di più al Signore e diamo di più agli altri, una difficoltà diventa l'occasione per amare di più. Qui sono dei frutti abbondantissimi che ci fa diventare fratelli tra di noi, discepoli del Signore. Il Padre è glorificato. Quante persone che ho incontrato nelle difficoltà, invece di chiudersi, hanno saputo dare di più. Quante persone hanno passato notti in bianco per assistere i loro familiari ammalati, oppure figli in difficoltà. Quante persone hanno sacrificato energie, soldi, sofferenze psicologiche per assistere qualcuno, per portare avanti un'impresa. Anche un progetto di un'azienda rischiosa che però poi ha dato da lavorare a tanta gente. Ma anche questo è una fatica, una sofferenza che ha portato molto frutto, non semplicemente per la ricerca egoistica subito di un tornaconto personale, ma per creare qualcosa di bello per tutti, per la famiglia ma anche per gli altri, per dare lavoro a tutti. Ma quelli che creano continuamente lavoro e che si danno da fare per dare lavoro a tante famiglie e che magari non riescono a dormire di notte perché non sanno come fare a pagare gli stipendi ai propri dipendenti, anche questo è potatura che porta molto frutto, se è fatto in unione al cuore di Gesù che ama, al cuore della Madonna che ama. Insomma, la vite e i tralci. Allora, in ogni giardino di casa, o in ogni balcone di casa, in ogni vaso di casa, dovrebbe esserci almeno una pianta di vite. Se non l'avete, dovete metterla nel giardino. Allora, cari ragazzi e ragazze, figli carissimi, dovete dire alla mamma e al papà che se nel giardino non c'è una vite, devono andare a prenderla da quelli che vendono le piantine o da qualche amico che ha il vigneto, eccetera. Dovete avere assolutamente una pianta di vite nel vostro giardino o sul vostro balcone, che poi si attacca a tutta la ringhiera del balcone e fa anche ombra quando c'è caldo d'estate, e poi ad agosto e settembre gusterete il frutto prelibato dell'uva. Magari prendete una pianta di uva da tavola, perché con una pianta non si può fare tanto vino, ma è importante che continuiamo a tenere legata la nostra vita a questi segni di vita della terra che il Signore ci ha dato e che Lui ha usato per spiegare il tipo di rapporto che ci lega tra di noi e Lui, tra di noi con Lui e con il Padre, e tutto questo legame è il suo spirito. Mi raccomando, Gesù senza l'agricoltore è niente, ma anche noi senza di Lui siamo niente come i tralci, ma anche Gesù senza il Padre è niente, ma anche Gesù senza noi che siamo i tralci è niente, perché Lui che ha la vite, senza noi che portiamo il frutto delle nostre azioni buone, non può farlo Gesù. Gesù ha bisogno anche di noi, ma pensate, la vite quante cose ci dice. Allora, assolutamente, in casa nostra ci deve essere una pianta di vite. Nel giardino, sul balcone, alla finestra, in un vaso, mi raccomando, bisogna piantarla, andate a prefate ancora in tempo, la stagione è ancora buona, che porti frutto poi a settembre. E poi ci rivedremo a settembre, a tra poco, per la grande storia di Fatima. Allora, carissimi, è arrivato il momento della storia di Fatima. Adesso voglio dedicare veramente oggi un po' di tempo, un tempo prolungato a questa storia, e poi anche domani, perché non riuscirò a finirla, perché le apparizioni sono state 6 più le prime 3 dell'angelo, quindi... Però in modo particolare ai vostri figli, bambini, ragazzi, anche più grandicelli, perché magari loro non l'hanno mai sentita. Voi grandi spero di sì, ma comunque va bene anche voi riascoltarla. Il mese di maggio è il mese dedicato alla Madonna, ma perché il 13 di maggio c'è l'apparizione dei Madonna di Fatima e 3 pastorelli. È tutto il mese dedicato alla Madonna di Fatima, quindi insomma avremo modo in questo mese di approfondire questo messaggio. I fatti si svolgono nel Portogallo nell'anno 1917, quindi 103 anni fa. Sapete che l'apparizione della Madonna di Fatima è stata riconosciuta dalla Chiesa e ormai diversi papi sono andati là. Era in piena Prima Guerra Mondiale. Fatima era un villaggio del comune di Villanuova d'Oren, circondato da più piccoli raggruppamenti di case, piccoli villaggi sparsi sulla collina, tra roccette, boscaglia di lecci e ulivi. Il lecce è una pianta tipica lì del Portogallo, e anche qualche radura per il pascolo con degli arbusti per le pecore. Il clima sociale del tempo è quello di una forte reazione e politica anticlericale socialista abbastanza pesante, ma nelle campagne la vita è ancora tutta plasmata dal culto alla famiglia e alla religione. Quindi siamo in una piccola zona di campagna del Portogallo in piena Prima Guerra Mondiale. Il piccolo villaggio del comune di Villanuova d'Oren si chiamava Aljustrel, piccolo agglomerato di case dove nascono e vivono i nostri 3 piccoli protagonisti. Lucia, di cognome di Gesù, nasce il 22 marzo 1907, ha quindi 10 anni ed è la più grande. Francesco Marto nasce l'11 giugno 1908, ha quindi 9 anni, e sua sorellina più piccola, Giacinta Marto, nasce il 10 marzo 1910, ha quindi 7 anni. Sono famiglie religiose, numerose di figli, fatte di pastori con delle pecore. La vita dei bambini è tutta vissuta al pascolo, portando le poche pecore delle famiglie nei dintorni, nelle boscaglie d'intorno. Si esce al mattino, a mezzogiorno, dopo la preghiera si fa un po' di colazione, fanno un piccolo pranzo portato al sacco e si torna alla sera al tramonto. Lucia è cugina dei due fratelli Francesco e Giacinta Marto e la loro vita è legata di amicizia, vivono e vanno al pascolo assieme tutti e tre tutte le giornate. Ad Agliustrelli, in questo piccolo agglomerato di case, si possono vedere ancora le loro abitazioni con gli oggetti che venivano usati a quel tempo nelle povere famiglie, semplici famiglie dove non c'era il lusso, ma non c'era neanche l'indigenza più estrema. Si viveva del lavoro, della pastorizia, con il latte, poi la lana e tutti gli oggetti. E quindi vediamo le camere da letto con i letti, gli utensili che usavano per fare il vino e il formaggio, eccetera, eccetera. Prima del 1907 i tre pastorelli vengono quasi preparati alla visione della Madonna dalle apparizioni dell'angelo. Infatti era l'anno prima, cioè il giorno di primavera del 1916, siamo marzo-aprile del 1916, quindi un anno prima, si trovavano al pascolo i tre pastorelli sugli speroni rocciosi alla Loca do Cabesso. È una località poco distante da Agliustrel, a metà strada tra Agliustrel e Fatima, appunto, alla conca di Ria, dove avviene la vera e propria apparizione. Ed ecco cosa ricorda Lucia stessa di quei momenti. Cioè, quello che io vi dico è quello che dice Lucia, che è la più affidabile, perché è quella che vivrà più a lungo e quella che racconterà le memorie. Dice Lucia, che aveva 10 anni, è quindi la più grande: salivamo su per la collina con il gregge in cerca di un riparo e, dopo aver consumato il nostro pranzo e recitate le preghiere, vedemmo ad una certa distanza sulla cima degli alberi, sfuggente verso est, una luce più bianca della neve che lasciava intravedere la figura di un giovane trasparente e più sfavillante del cristallo colpito dai raggi del sole. Quando si avvicinò di più, potemmo distinguere meglio l'aspetto. Noi fummo sorpresi e ammutolimmo per stupore. Essendosi avvicinato a noi, disse: «Non temete, io sono l'angelo della pace. Pregate con me». E, inginocchiandosi, egli chinò il volto fino a terra. Guidati dallo stesso impulso soprannaturale, noi facemmo altrettanto e ripetemmo le parole che udivamo pronunciare da lui. «Mio Dio, io credo, adoro, spero in voi e vi amo. Chiedo perdono per quelli che non credono, non sperano, non vi amano». Dopo aver ripetuto queste parole 3 volte, egli si alzò e disse: «Pregate così. I cuori di Gesù e di Maria sono attenti alla voce delle vostre preghiere». Poi egli disparve. La seconda apparizione deve essere avvenuta a metà estate, racconta sempre Lucia, dopo qualche mese, quando, a motivo dell'eccessivo caldo, in estate c'era più caldo, conducevamo a casa il gregge nella mattinata, cioè avete star via tutta la giornata, verso mezzogiorno tornavano a casa. Ritornando poi nel tardo pomeriggio, verso sera, a pascolo ancora con le pecore, per farle mangiare e bere. Uscivano insomma 2 volte. Trascorrevamo allora le ore della siesta, cioè dopo pranzo, le pecore erano nel recinto di casa, quindi non erano più al pascolo, non erano tantissime le pecore, erano poche, no? E quindi dopo pranzo dormivano un po' all'aperto lì nell'orto di casa, all'ombra degli alberi che circondavano il pozzo che avevano nel cortile, dietro la stessa casa di Lucia. La casa di Lucia è ben visibile ancora oggi ad Agliustrel. Improvvisamente ci apparve lo stesso angelo lì al pozzo. «Che cosa state facendo?» chiese egli, perché stavano un po' sonnecchiando, la siesta. «Pregate, pregate tanto! I cuori di Gesù e di Maria hanno progetti di grazia per voi. Offrite preghiere e sacrifici all'Altissimo.» «In che modo possiamo fare sacrifici?» chiesi io, parla Lucia. La risposta dell'angelo: «Fate sacrifici di ogni cosa che fate e offritelo come un atto di riparazione per i peccati dai quali egli è offeso e per ottenere la conversione dei peccatori. In questo modo tirerete la pace sul vostro paese. Io sono l'angelo custode, l'angelo del Portogallo. Soprattutto accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze che nostro Signore vi manderà.» Da quel momento noi cominciammo ad offrire tutto ciò che ci mortificava, non cercando mai altre vie di mortificazione e di penitenza, se non rimanere per ore con la fronte a terra, ripetendo la preghiera che l'angelo ci aveva insegnato, cioè: «Mio Dio, io credo, adoro, spero in voi e vi amo. Chiedo perdono per quelli che non credono, non sperano, non vi amano», come la prima volta. Ecco quindi la seconda apparizione dell'angelo al pozzo del cortile della casa di Lucia, dove stava con i suoi cuginetti, Francesco e Giacinta. La terza apparizione dell'angelo avviene i primi di ottobre del 1916, ancora dove era avvenuta la prima volta, a Loca da Cabesso. Erano là a pascolare, recitammo il rosario e la preghiera che l'angelo ci aveva insegnato nella prima apparizione. Mentre eravamo là, egli apparve per la terza volta, portando tra le mani un calice sormontato da un'ostia, da cui cadevano nel calice gocce di sangue. Lasciato il calice e l'ostia sospesi nell'aria, egli si prostrò a terra e ripeté questa preghiera tre volte: «Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze da cui egli è offeso, e per gli infiniti meriti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori.» Bellissima questa preghiera. Quindi, racconta sempre Lucia, alzatosi, l'angelo prese il calice e l'ostia, diede l'ostia a me e il contenuto del calice a Giacinta e a Francesco, dicendo nello stesso tempo: «Prendete e bevete il corpo e il sangue di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati, riparate i delitti e consolate il vostro Dio.» Ancora una volta si prostrò a terra, ripeté tre volte la preghiera della Santissima Trinità e scomparve. I tre bambini erano così stati preparati ad entrare in contatto con la realtà soprannaturale che si avvererà poi nell'incontro con Maria, preparati attraverso la preghiera, il sacrificio e l'Eucaristia. E allora vediamo come avvenne adesso la prima apparizione della Madonna ai tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, la domenica 13 maggio 1917, esattamente 103 anni come oggi, 103 anni fa. Era domenica, quel giorno. Dopo la messa nella chiesa parrocchiale di Fatima, i tre cuginetti vanno al pascolo come oggigiorno con le loro poche pecore. Il tempo era bello e decisero di andare alla cova d'Airia, una vasta radura a forma di anfiteatro chiusa a nord da una collinetta. Qui, narra sempre Lucia, mentre giocavo con Giacinta e Francesco in cima alla collina a fare piccole mura con sassi intorno a un cespuglio di ginestra, improvvisamente vedemmo una folgore come di lampi, una folgore di luce. «C'è una folgore di lampi», disse io ai miei cugini. «Può darsi che venga il temporale, sarebbe meglio andare a casa». «Sì, sì, certo», dissero entrambi essi. E cominciammo a discendere la collina guidando il gregge lungo la strada. Quando arrivammo ad un grande leccio, quello che c'è ancora oggi, che ricorda Lucia, a metà strada del pendio, la luce sfolgorò ancora. Pochi passi più avanti scorgemmo una bella signora vestita di bianco, ritta sopra un leccio vicino a noi. Ella era più luminosa del sole, raggiante di una luce sfolgorante. Colpiti da stupore, ci arrestammo davanti a questa visione. Eravamo così vicini da essere immersi nella luce che irradiava dalla sua persona alla distanza di circa un metro. Quindi la signora disse: «Non abbiate paura, non vi farò del male». «Da dove venite?» io chiesi. «Vengo dal cielo». «Che cosa volete da me?» «Vengo per chiedervi di venire qui per 6 mesi consecutivi, il giorno 13 alla stessa ora. In seguito vi dirò cosa voglio e ritornerò qui ancora una 7ª volta». «E io andrò in cielo?» chiede Lucia. «Sì, ci andrai». E Lucia chiede: «E Giacinta?» La signora risponde: «Anch'ella ci andrà». «E Francesco?» La signora risponde: «Vi andrà pure lui, ma prima dovrà recitare il suo rosario». Continua la signora: «Volete offrire a Dio tutte le sofferenze che Egli desidera mandarvi in riparazione dei peccati dei quali Egli è offeso e per domandare la conversione dei peccatori?» «Sì, lo vogliamo». E la signora: «Andate dunque, perché avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio vi conforterà». Mentre pronunciava queste ultime parole, cioè «la grazia di Dio vi conforterà», Nostra Signora aprì per la prima volta le sue mani e riversò sopra di noi una luce intensa. Dopo alcuni momenti disse ancora: «Dite il rosario ogni giorno per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra». Incominciò quindi ad ascendere lievemente, salendo verso oriente. La luce che la circondava sembrava aprire un sentiero finché scomparve. Lucia sola parlava, lei sola. Giacinta sentiva, ascoltava soltanto, ma non parlava. Francesco invece vedeva, ma non sentiva le parole della signora e non parlava. Rimasero tutti e tre molto colpiti e pieni di gioia interiore. Naturalmente Giacinta, la più piccola, non riuscì a tenere il segreto in casa. La cosa si seppe. La madre di Lucia accusò la figlia di essere bugiarda e la picchiò. Il parroco, interpellato, disse che la cosa migliore era di lasciar cadere tutto nel nulla e le cose sarebbero finite lì. Allora, come andrà a finire? Avevano promesso di andare lì ogni 13 del mese per 6 volte, per 6 mesi. Che accadrà la seconda apparizione il 13 giugno 1917? La introduco solo un pochettino adesso e la continuerò domani. Il 13 giugno è la festa del paese del Portogallo. È la festa del patrono del Portogallo, perché è la festa di Sant'Antonio, che noi diciamo di Padova perché morì a Padova, ma questo santo Antonio era nato a Lisbona, capitale del Portogallo e venerato in tutto il Portogallo. Ma alla festa di Sant'Antonio, alla parrocchiale, i bambini non vogliono andare perché loro dicono che hanno l'appuntamento con la Madonna alla cova di Ria. Là, in quel punto, dopo un mese, le voci si erano diffuse, c'erano già circa 50 persone che aspettavano il 13 giugno 1917. Ma questo ve lo racconterò domani. Mi raccomando, andate a vedere se avete la Madonna di Fatima. Io sono stato a Fatima, 2 volte. E vi dirò anche che delle grandi grazie ho ottenuto, ma quello un po' alla volta ve le racconterò. Intanto abbiamo introdotto la bellissima storia di Fatima ai 3 pastorelli, Lucia, Francesco, Giacinta. Pensate, Francesco e Giacinta sono già diventati santi. Beh, è tutta una storia da raccontare. A domani. Bella è la storia di Fatima, guardate, ascoltarla fa sempre bene, perché veramente il cielo, il soprannaturale, ha voluto lanciare ancora il suo segno d'amore alla terra attraverso dei piccoli pastorelli. Dio, nel suo amore misericordioso e tenero, come il cuore immacolato di Maria, appunto, si serve sempre delle persone più semplici e umili, perché tutti lo possono comprendere e accogliere. Guardate, io vorrei che voi raccontaste questa storia a tanti e, carissimi genitori, diffondete, ditelo ai parenti, agli amici degli amici e dei vostri figli che ascoltino questa puntata per ricordare la storia di Fatima. E poi domani, poi magari vedremo gli altri giorni, perché voglio introdurvi in questo mese di maggio a questo grande segno di apparizione che la Madonna, e per mezzo della Madonna, Dio Padre ha lanciato l'umanità per la sua salvezza. Ma adesso vengo a voi, carissimi sposi, mariti e mogli, per questa chicca quotidiana che riguarda il vostro rapporto di coppia e che concerne, come ho detto già in questi giorni, da ieri, su una delle dimensioni fondamentali della nostra vita quotidiana di famiglia, che è il denaro. Quello che oggi diciamo con un termine un po' sofisticato, budget, cioè bisogna calcolare il budget della propria vita di famiglia. Insomma, guardate che poi non è niente di che. Oggi apprezziamo usare le parole in inglese, no? Ma è quello che faceva la famiglia di Lucia e di Giacinta e di Francesco là più di 100 anni fa. Facevano il calcolo di quello che potevano spendere in base a quello che entrava in famiglia dal loro lavoro di pastorizia o di agricoltura, di artigianato, con la lana, con il vino, con l'orto, gli ortaggi. Insomma, uno deve guardare in un attimo concretamente, con gli occhi ben in vista, quello che entra in famiglia, il lavoro che fa, il provento del lavoro che fa, e in base a questo fa i calcoli di quello che può spendere. Questo è il cosiddetto budget. Quindi quello che faceva la famiglia dei santi pastorali, le famiglie di tanti santi che hanno fatto così nella quotidianità, con questi calcoli si sono santificati, facendo leva sempre sulla provvidenza, naturalmente. Ma dice il libro dei Proverbi al capitolo 21 versetto 5: chi fa progetti ben calcolati guadagna molto, chi vuol fare troppo in fretta perde tutto. Anche il libro dei Proverbi ci dice, insomma, devi fare dei calcoli. Questa parola invece, fare bene i calcoli o budget, spaventa molte coppie che non vogliono sentirsi eccessivamente responsabilizzate sotto questo aspetto. Insomma, in realtà ogni famiglia ha un budget, che ne sia consapevole o no. Insomma, bisogna fare un piano di gestione del denaro. Il piano di alcune persone, però, prevede unicamente di spendere tutto il denaro appena lo si riceve. Come arriva? Spendiamo tutto finché ce n'è. Ma non è questo il piano giusto. D'altronde, oggi i negozi e i centri commerciali stanno aperti fino a tardi, 7 giorni su 7, per aiutarvi a spendere, spendere, spendere. Il piano di gestione di altre persone, addirittura oggi, consiste nello spendere quello che ancora non hanno preso prima di aver incassato lo stipendio, perché comprano le cose a rate e come arriva lo stipendio più della metà se ne va già, e tu non ti accorgi che a forza di spendere anticipatamente quello che ancora non hai preso, quando arriva lo stipendio non è più il necessario per mangiare quotidianamente. Insomma, tutte e due queste modalità, di spenderlo fino a che ne avete, oppure di spenderlo addirittura prima di ricevere lo stipendio, ecco, possono creare tensioni all'interno della vita di coppia, della famiglia e quindi del matrimonio. La domanda allora è: avete pianificato il vostro budget? O meglio, potete gestire il vostro budget in modo migliore? Perché ognuno di noi può avere fatto il suo piano di spesa. Quando arriva spendo tutto quello che c'è, addirittura spendo prima di riceverlo. Anche questo è una specie di piano economico, ma è assolutamente stolto, cioè non va bene. Bisogna cambiare il proprio budget, il proprio piano economico, e gestirlo in modo migliore. È quello che ci invita a fare Salomone: chi fa progetti ben calcolati guadagna molto, chi vuol fare troppo in fretta invece perde molto. Insomma, penso che Salomone abbia esposto un dato di fatto. Se voi pensate ed elaborate un progetto e compite scelte ponderate, il risultato sarà migliore di quello che otterreste limitandovi a procedere seguendo gli eventi. Ma sì, quello che butta butta, adesso ho bisogno di questo, lo prendo, dopo c'è bisogno di un'altra roba, la prendo, senza pensare, senza far bene i calcoli, senza ponderare, senza progettare. Questo non va bene per le nostre finanze. Pianificare Il conto spese, il budget, è un modo per esercitare al meglio il servizio che Dio ci ha affidato di gestire, cioè la nostra famiglia, e per essere saggi con le nostre risorse. Se non avete mai stilato un budget, adesso in 224 non vi suggerisco di cominciare oggi. Oggi vi invito invece a cominciare a registrare da oggi per 2 mesi, per imparare a fare un budget, registrate per 2 mesi le vostre spese, le vostre uscite, il denaro che spendete e la ragione per cui lo fate. Cioè, oggi 13 maggio ho speso 50 euro dal parrucchiere, ecco, oppure 30 euro dal negozio di frutta e verdura, oppure 80 euro dal negozio di biciclette perché era rotto, l'ho aggiustato. Insomma, mettete il costo e la ragione del costo, le somme anche che eventualmente donate in offerta, la carità se siete cristiani, e quelle che invece avete risparmiato giorno per giorno, perché potevate, ma avevo voglia di prendere un gelato e non l'ho preso, avevo voglia di prendermi una camicetta e non l'ho presa. Anche quello è budget, è un risparmio. Al termine di questi 2 mesi avete scritto il vostro budget, o almeno avrete una registrazione chiara delle uscite degli ultimi 2 mesi. Potrete allora esaminarlo e domandarvi: il nostro budget va bene per noi? Se procederemo così, dove saremo tra 2 anni? Avremo risparmiato qualcosa, avremo fatto qualcosa, oppure saremo un braghe di tela? Se ritenete che il modo in cui gestite il vostro denaro non sia adeguato, potete cambiarlo insieme al vostro coniuge. Un budget praticabile è un'importante risorsa per un matrimonio costruttivo. Un matrimonio che cresce giorno per giorno e che cementifica il rapporto tra lui e lei, il rapporto di coppia. Bene, allora prego con voi e per voi così oggi. Signore Gesù, è sorprendente come il denaro possa scivolare via dalle mani se non siamo attenti. Vogliamo essere custodi migliori di ciò che ci hai donato. Ti prego, aiutaci ad acquisire il metodo necessario a preparare e a rispettare un budget ben ponderato. Amen. A tra poco per la preghiera. Ed è arrivato il momento della comunione spirituale, che esprime proprio quella vita, quel rapporto intimo di cui Gesù ci ha parlato nella vita ai tralci. Se noi siamo uniti a Gesù con il desiderio, l'affetto, ancora di più quando porteremo a celebrare la Santa Messa, con il suo corpo e il suo sangue passerà in noi la linfa della vite e ci sarà frutti buoni e abbondanti. Mi raccomando, la vite nel giardino o sul balcone di casa nel vaso, mi raccomando. E poi a settembre voglio vedere le foto dei grappoli d'uva, mi raccomando. Ci ricorda come dobbiamo essere una cosa sola, noi Gesù, noi il Padre, tutti insieme una grande famiglia. Con la preghiera della comunione spirituale, come hanno fatto i pastorelli di Fatima, addirittura l'angelo gli ha fatto proprio la comunione sacramentale a Lucia con il pane, a Francesco e Giacinta con il sangue, perché sapremo e vedremo quale sarà la loro storia. Preghiamo così allora. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Ma non possiamo dimenticare i nostri cari defunti, anche se anche oggi non abbiamo portato nessuno al campo santo. Veramente il Signore ci sta accompagnando a uscire da questa terribile esperienza del coronavirus, anche attraverso la speranza di una vita migliore per tutti i nostri cari nonni, che hanno la speranza di non incappare più in questa malattia e nella morte immediata. Ma ricordiamo tutti i nostri cari defunti in questa comunione dei santi. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E mi raccomando, andate a visitare gli angoli dove ci sono le immagini della Madonna nel nostro paese. A proposito, mi pare che tra tutte quelle che io ho indicato e ho già raccontato le volte precedenti e poi vi racconterò anche i prossimi giorni, non ci sia un edicolo, una santella, un capitello, una chiesetta dove c'è l'immagine della Madonna di Fatima. È vero? O se qualcuno là mi mandi la foto o la mandi a diretta@radioalfanet.it. Su Facebook della radio e della parrocchia era stato messo anche l'immagine di una Madonna in fondo via Mulino Nuovo, che poi è stata distrutta, non si sa che fine abbia fatto. Qualcuno mi ha mandato questa foto. Dove è andata a finire questa Madonna? Qualcuno lo sa? Andate su Facebook della radio e della parrocchia e troverete l'immagine e scoviamola. A tra poco, a domani, buon pomeriggio, alla prossima.